Salve a tutti, sono Fede Bandapiave e anche io ascolto Radio Bandiera Nera.
Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera e soprattutto buon Natale di Roma, buona festa della Fondazione. Noi siamo sempre qua con l'appuntamento quotidiano nella nostra rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale, che va in onda tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle 13 alle 14. Io sono Cristina Gauri e vi terrò compagnia nella prossima ora, in cui andremo a passare in rassegna le notizie del giorno che potrete trovare commentate e approfondite sul Primato Nazionale. Ecco, vi facciamo la raccomandazione di condividere le nostre notizie, evitando di dare spazio ai giornali dell'establishment che danno la loro versione mistificata e pilotata dalle logiche globaliste, cioè vi raccontano una marea di cazzate fondamentalmente, e voi condividendole le fate leggere anche ad altra gente, che le faranno leggere anche ad altre persone, e questo non va bene. Facendo così, diciamo che voi diffondete una lettura sbagliata o falsa di una notizia, nello stesso modo esponenziale in cui si diffonde un'infezione, giusto per rimanere sempre in tema. Allora, oggi per il Natale di Roma vi consigliamo una lettura di un pezzo scritto da Valerio Benedetti, che potete trovare sul numero di aprile cartaceo del 2018 e anche sul sito online. Si chiama Un rimbombo di tuono nell'anima, la potenza del mito di Roma. Ecco, lo potete trovare, è stato ricondiviso anche dalla nostra pagina Facebook. Se insomma vi volete fare una cultura, un approfondimento su questa giornata. Adesso, prima di passare a leggere, diciamo, le notizie che già abbiamo approfondito sul primato, volevo parlare con voi di questa news che mi è arrivata poco fa. Purtroppo ancora non è uscito il pezzo sul primato, ma sta per uscire a breve. Un pezzo del Corriere, parla appunto la famosa app Immuni per il tracciamento di dati del coronavirus. Dopo tante polemiche salta la quasi obbligatorietà, cioè non ci sarà più nessuna limitazione qua, a quanto pare, per chi non scarica l'applicazione che traccia i contatti. Per ricapitolare, se qualcuno di voi si fosse perso la notizia, ma non credo, perché comunque ieri se ne è parlato molto, ne abbiamo parlato anche noi, che appunto questa app Immuni, che era appunto sarà appunto messa in fase di prova molto a breve, ed è stata scelta dal governo come strumento per arginare l'epidemia di coronavirus, ieri sempre sul Corriere era uscita questa notizia per cui la tanto declamata base volontaria del download non sarebbe stata effettiva. Cioè chi non si scaricava, le task force avevano ventilato la proposta che chi non si scaricasse l'applicazione avrebbe avuto delle limitazioni nella libertà, negli spostamenti, o addirittura per gli anziani che magari hanno qualche problema con l'uso della tecnologia, oppure per tutti coloro che non hanno un cellulare in Italia, sono comunque 17 milioni di persone, si pensava addirittura a un braccialetto elettronico, una misura orwelliana, ovviamente, che aveva fatto mettere le mani nei capelli a costituzionalisti, giuristi e quant'altro per gli evidenti problemi di limitazione della libertà al limite dell'incostituzionale. Ecco, adesso è saltato fuori poco fa, sempre dal Corriere, che il governo ha scartato la proposta della quasi obbligatorietà per tracciare i contatti. L'ipotesi era quella di limitare la libertà di movimento delle persone che non scaricheranno sul proprio telefonino l'app. Allora, cosa voleva dire in concreto? Si era pensato al divieto di uscire dalla propria regione. In realtà non è ancora del tutto chiaro, perché la proposta era ancora in fase di studio, cioè praticamente ognuno doveva stare nella propria regione di appartenenza o di residenza. Ma prima ancora che venisse formalizzata, il governo l'ha scartata in via preventiva. L'ha scartata in via preventiva perché ieri ovviamente ne è nato un putiferio da questo. Non abbiamo ancora intenzione di limitare la libertà di movimento di nessuno, si affretta oggi a dire il sottosegretario alla salute Sandra Zampa. Semmai si tratta di individuare un sistema in grado di incentivare gli italiani a partecipare al progetto. Però comunque, tra le opzioni, visto che il Corriere l'aveva rivelato come indiscrezione, era evidente che ci fosse stato anche quello della limitazione di libertà. Però siccome dai partiti ieri si erano levate critiche non solo per il sistema quasi obbligatorio, ma anche per quel piccolo fatto della tutela della privacy, allora il governo ha fatto evidentemente un bel salto indietro, insomma. Le regole dell'app non saranno definite con un altro decreto del Premier o con un'ordinanza della Protezione Civile, ma se ne occuperà anche il Parlamento, udite udite, perché una norma sarà inserita nel decreto legge. Si sono ricordati che abbiamo anche un Parlamento. Quindi nessun obbligo, con le limitazioni per chi si rifiuta, però rimane sempre il problema che bisogna spingere gli italiani a partecipare al progetto, perché altrimenti quest'app non serve a niente se il 60% degli italiani almeno non se la scarica. Ma anche quando anche questo 60% degli italiani se la scaricasse, la domanda che si fanno molti è: se non si fanno i tamponi di massa, non si sa chi ha il Covid e chi no, chi la segue l'app Immuni? Se non si hanno i reagenti per fare i tamponi, a che cosa serve quest'app che dovrebbe tracciare i contatti dei contagiati? E qua poi dice: più alta la partecipazione, più efficace il sistema, dice Gianni Rezza, che è dell'Istituto Superiore di Sanità. La nostra privacy è finita da tempo, dice sempre Rezza, che appunto non condivide i timori di chi parla di app spia. Quando apro il mio telefono vedo che lui già sa qual è il mio ristorante preferito, poi mi chiede se voglio comprare di nuovo le cose che ho comprato qualche giorno prima. E adesso siamo tutti gelosi davanti a un problema serio come la nostra salute? Io parteciperò senza problemi. E certo, giustamente Rezza dice, avete consentito comunque che la vostra privacy fosse invasa da ogni tipo di app, è giunta l'ora di mollare completamente ogni remora e dare anche questa fetta della propria privacy in pasto appunto alle piattaforme, alle multinazionali e in questo caso anche allo Stato. Resta comunque da capire com'è che si farà per convincere gli italiani almeno il 60% a scaricare. Qua dice ci sarà una campagna informativa con testimonial capaci di convincere e un hashtag già allo studio in grado di fare centro. Quindi cosa faranno? Useranno gli influencer probabilmente. Basterà? Questo è quello che ci chiediamo anche noi. E adesso mettiamo una canzone, Desert Session Crucifier. Rieccoci qua dopo una breve pausa musicale con la rassegna stampa del primato nazionale. Io sono Cristina Gauri e vi terrò compagnia fino alle 14. Passiamo dunque alla diciamo, la notizia del giorno per quanto riguarda Roma. Cioè a Casa Pound c'è stata una distribuzione di 5 tonnellate di aiuti destinati a 500 famiglie italiane in difficoltà. Quindi l'impegno di Casa Pound al fianco del popolo italiano prosegue soprattutto durante la pandemia. Già comunque nelle scorse settimane tutti gli iscritti al movimento in ogni angolo della nazione stavano offrendo supporto materiale alle famiglie in difficoltà economica consegnando la spesa. E quant'altro, dato che comunque la quasi totalità degli abitanti della penisola finora non hanno visto un solo euro dalla tanto millantata potenza di fuoco che aveva annunciato Conte. Ad esempio a Roma l'amministrazione e le varie associazioni caritatevoli non sembrano assolutamente minimamente interessati alle situazioni di estrema emergenza in cui versano soprattutto le periferie, mentre invece si preoccupano a sprombattuto delle sorti di Rom e immigrati. facendo appunto, organizzando appunto consegne di pasti, di dispositivi, dispositivi di protezione individuale per, nei campi Rom e nelle varie situazioni di concentramento di immigrati. Oltretutto in queste situazioni di concentramento di immigrati, come ad esempio il Selam Palace, dove è stato trovato un focolaio di coronavirus in una situazione di grande assembramento, totale mancanza di misure igieniche e a fronte comunque di una popolazione dentro questo palazzo di centinaia, si dice 600-700 immigrati. Quindi stamattina, in via Napoleone III al numero 8 a Roma, sono stati distribuiti ben 5 tonnellate di aiuti, generi alimentari di prima necessità, appunto destinate a 500 famiglie della capitale. Questo Simone Di Stefano dice: aiuteremo con un pacco spesa circa 500 famiglie colpite dalla crisi economica causata dall'emergenza coronavirus. Grazie alle donazioni dei cittadini e degli imprenditori che appunto grazie alla loro generosità hanno mandato bancali e bancali di generi, tra cui pasta, riso, farina, zucchero, 500 litri d'olio, 2000 d'acqua, 20.000 mascherine, guanti e 5.000 flaconcini di gel per le mani. I pacchi sono stati distribuiti sia all'ingresso della sede, sia attraverso una distribuzione porta a porta in tutti i quartieri, appunto con particolare attenzione alla situazione emergenziale delle periferie. Qua dice sempre: l'altro di Casa Pound, da Tiburtino Terzo a Torre Maura, da Casalotti a Boccia, da Magliana fino ad Ostia, passando per tutta la città, i nostri volontari nella giornata di oggi saranno impegnati a consegnare direttamente i generi alimentari alle famiglie italiane in difficoltà, tra cui ci sono anziani, disabili, padri separati, precari, disoccupati e le categorie più colpite da questa emergenza. Con questa iniziativa di solidarietà vogliamo appunto mettere in campo un aiuto concreto, considerando che le misure di sostegno previste dal governo arrivano a fatica e certamente non bastano in un momento come questo. Soprattutto ci teniamo appunto a sottolineare se le istituzioni e le varie associazioni caritatevole, le varie organizzazioni guardano solamente in faccia ai bisogni di Rom e stranieri immigrati vari e si dimenticano, come al solito, degli italiani. A questo proposito, tra l'altro, molto interessante l'articolo che è uscito oggi, che abbiamo ripreso anche noi, sempre riguardo all'immigrazione, su Trump, che ha Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha bloccato l'immigrazione e dice: proteggiamo i posti di lavoro degli americani. Paro paro, come ha detto la Bellanova di fare, che vuole regolarizzare la posizione di 600.000 immigrati per mandarli a raccogliere i pomodori nei campi. E invece Trump stanotte ha annunciato con un tweet il colpo di mano sull'immigrazione. E dice: alla luce dell'attacco lanciato dal nemico invisibile, che sarebbe il coronavirus, così come della necessità di proteggere i posti di lavoro per i nostri grandi cittadini americani, io firmerò un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente l'immigrazione negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, che sono stati registrati solo ieri 1.433 nuovi decessi. Scusate, piccolo problema tecnico. 1.433 nuovi decessi per il coronavirus nelle ultime 24 ore, totale decessi 42.335 e quasi 800.000 contagi, che sono i numeri più alti di tutto il mondo. Le misure di contenimento del contagio, che anche negli Stati Uniti hanno previsto delle pesanti limitazioni della libertà, hanno appunto portato alla presentazione poi di 22 milioni di domande per il sussidio di disoccupazione, cioè si sono persi 22 milioni di posti di lavoro per fare fronte all'emergenza coronavirus. E quindi il messaggio di Trump alla nazione è stato chiaro: in questa fase di emergenza e di grande crisi economica la priorità viene data esclusivamente ai cittadini americani. Mentre il confronto con quello che, senza voler incensare Trump ovviamente, però il confronto con quello che viene detto dalla nostra classe politica da chi ci governa è abbastanza lampante. E dice: la regolazione all'ingresso degli alloggi che apriranno le frontiere USA slitta quindi a data da destinarsi. Non è ancora chiaro in realtà quali saranno le conseguenze concrete dal momento che gli ingressi alle frontiere erano già ormai ridotti ai minimi termini, e Trump dice: diamo un ulteriore giro di vite a questa situazione. Ovviamente sono arrivate subito le immediate critiche dall'opposizione. L'ex consigliere di Obama ha detto che si tratta di un'iniziativa politica finalizzata al consolidamento della base elettorale di Trump, la quale, tra l'altro, base elettorale di Trump si è finalmente, cioè, finalmente si è stancata si è stancata di stare chiusa in casa e si sta dando da fare in un sempre maggior numero di stati degli Stati Uniti, appunto, manifestando contro la chiusura delle attività economiche e stigmatizzando la sospensione dei diritti. Cioè, per gli americani è molto semplice: la loro libertà e la loro economia è al primo posto rispetto al rischio di un'epidemia. Intanto alcuni stati governati dai repubblicani, come ad esempio il Texas e la Florida, stanno premendo l'acceleratore sui tempi della riapertura. Insomma, gli americani, soprattutto i sostenitori di Trump, a questa quarantena non ci stanno più, perché sta mettendo in ginocchio il loro sistema economico, e questo loro non sta bene e si ribellano. Questo annuncio del decreto esecutivo contro l'immigrazione è stato reso noto mentre la Casa Bianca e i due rami del Congresso stavano raggiungendo un accordo per un'ulteriore manovra che ha consentito un'ulteriore iniezione di aiuti pubblici di 450 miliardi. Questi fondi ovviamente saranno in larga parte destinati alle imprese, anche qui paro paro all'Italia, insomma. Ora, scusate un secondo, ma qua abbiamo sempre i piccoli problemi tecnici che punteggiano le nostre trasmissioni. Ecco, ci siamo. Allora, oggi poi la notizia del giorno, che in realtà è una non notizia, è scritta da Adolfo Spezzaferro, cioè si dice le cose che ormai sappiamo. Sappiamo sempre, cioè fase 2, Conte su Facebook spiega come sarà, anzi no, aggiorni il piano dettagliato. L'Italia, dice Spezzaferro, l'Italia riaprirà ma senza fretta a partire dal 4 maggio con un piano differenziato per regioni, e questo già si sapeva. Quindi Giuseppe Conte dice che domenica annuncerà il piano dettagliato delle riaperture e dà qualche altra indicazione di massima su come sarà questa benedetta fase 2 di cui si parla ormai da settimane senza arrivare ad una quadra. Lui dice, ammette che ci sono molti cittadini stanchi degli sforzi sin qui compiuti e vorrebbero un significativo allentamento di queste misure o addirittura la loro totale abolizione. E ci sono poi delle esigenze delle imprese e delle attività commerciali da ripartire al più presto. Questo piccolo, mi piace come lo prende in modo così alla leggera, no? In modo così zuccheroso, queste piccole esigenze delle imprese. Comunque, mi piacerebbe poter dire riapriamo tutto subito, ripartiamo domani mattina, e invece non si può. Una decisione del genere sarebbe irresponsabile, farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui. Tutti insieme, sottolineato. Il lungo posto è frutto dell'annuncite conclamata, dice Spezzaferro, conclamata da qui affetto il Premier, che però spesso ci rifila tanta fuffa e zero notizie valide. Pertanto, spiega il Premier, l'allentamento delle misure deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato. Dobbiamo riaprire sulla base di un programma che prende in considerazione tutti i dettagli e incroci tutti i dati. Un programma serio, scientifico, e qua arrivano sempre gli scienziati che ormai si sono sostituiti alla nostra classe politica, che nel frattempo si sta eclissando, sta facendo arretrare come le lumache quando gli tocchi i cornini, no? La stessa cosa. Non possiamo permetterci di tralasciare nessun particolare, dice Conti. Vi faccio un esempio. Non possiamo pretendere da parte della singola impresa il rispetto del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro che pure abbiamo predisposto per questa epidemia. Scusate. dobbiamo valutare anche i flussi dei lavoratori, le percentuali di chiuse ai mezzi pubblici, mezzi privati, in quali orari. Come possiamo garantire all'interno dei mezzi di trasporto la distanza sociale e come favorire il ricorso a modalità di trasporto alternative e decongestionanti? Si interroga il Premier. E quello in realtà glielo chiediamo noi, come possiamo garantire tutto il rispetto di questi parametri? Ce lo dovete dire voi, visto che comunque avete assunto la bellezza di 400 esperti, tra virgolette, espertoni, che comunque si pensa che paghiate profumatamente, quindi c'è queste domande non le deve rivolgere agli italiani, le deve rivolgere ai suoi esperti e fustigarli affinché queste risposte vengano trovate al più presto, perché comunque gli italiani in casa non ci possono più stare. Venendo a qualcosa di più concreto rispetto alla solita fuffa a cui ci ha abituati Conte, appare ovvio che la fase 2 sarà differenziata su base regionale, tenendo conto della diffusione dell'epidemia. Le caratteristiche e le modalità del trasporto in Basilicata non sono le stesse che in Lombardia, come pure la recettività delle strutture ospedaliere cambia da regione a regione. Qua tra l'altro Fontana stamattina ha già detto che non è d'accordo, dicendo che comunque vi è un tale flusso di scambi tra una regione e l'altra per cui è impensabile chiuderle, si riapre bisogna riaprirle tutte quante secondo lui allo stesso momento e ovviamente quando non c'è rischio di una ripresa in tempi rapidi del virus. Comunque il Presidente del Consiglio poi conferma che l'uomo chiave della fase 2 è Vittorio Colao, eccolo, che insieme a tanti altri esperti sta offrendo un contributo determinante per la stesura di un piano per una graduale e sostenibile riapertura che tenga conto di tutti i molteplici aspetti operativi e scientifici. Nei prossimi giorni analizzeremo a fondo questo piano di riapertura e ne approfondiremo tutti i dettagli. Ma è 10 giorni che state analizzando a fondo questo piano di riapertura e ne approfondiremo i dettagli. Cioè, il messaggio che sta dando Conte è semplicemente uno, non sanno dove mettere le mani e nemmeno i loro esperti a questo punto. Forse ne hanno chiamati talmente tanti che non riescono a mettersi d'accordo tra di loro. E conclude, prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio, quindi non ha neanche in questo caso abbiamo delle sicurezze, perché lui confida di comunicarci e questa è una previsione ragionevole. Ragionevole non significa ovviamente effettiva. Adesso facciamo un'altra piccola pausa e mettiamo Reptilia degli Strokes. Rieccoci qua. Scusate, eccomi, rieccoci qua. C'è ancora qualche piccolo problema tecnico con il computer. Io sono Cristina Gauri e vi terrò compagnia fino alle 14 con la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. Allora, prima di ricominciare con le notizie che abbiamo appunto segnalato sul sito del Primato, una piccola notizia da Bergamo. Sul sito Bergamo News, uscita prima la notizia, si svuota il pronto soccorso dell'ospedale di Bergamo. Anche a Bergamo si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, quindi si ricomincia a tornare a intravedere la vecchia e cara normalità anche al pronto soccorso, per i medici, infermieri, i sanitari, gli autisti delle ambulanze che negli ultimi mesi sono stati impegnati in questa lotta durissima e drammatica che ha coinvolto la provincia di Bergamo. E appunto qua si dice il pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dopo 2 mesi di superlavoro, dopo 2 mesi di trincea, di eccessi di richieste, finalmente si è svuotato dei malati di Covid. I corridoi sono liberi, non c'è quasi nessuno in sala d'attesa, sembra quasi la vecchia e cara normalità anche per i medici e gli infermieri, un'attesa appunto sognata e la speranza appunto che non sia un fuoco di paglia, che la situazione rimanga così o addirittura migliori. Per quanto riguarda invece i fatti di cronaca, direi che sarebbe il caso di segnalare questa notizia, che è una delle tante che purtroppo ci vengono alle orecchie, vengono segnalate anche sui social. Insomma, in questa Italia che è ormai ostaggio delle misure di contenimento del coronavirus, dove appunto c'è questa presenza dello Stato che si palesa ormai solamente attraverso il controllo delle forze dell'ordine, si palesa attraverso i droni, si palesa attraverso i controlli a tappeto, si palesa attraverso le multe. Uscire di casa per recare l'ultimo saluto a un familiare deceduto è passibile di multa. È tutto subordinato ormai alle normative, il sacro è stato cancellato dai diktat dei virologi delle task force, non esiste più niente di sacro, esiste solo la paura di morire agitata sotto il naso da queste task force di virologi, da queste rockstar della scienza come le ha definite il professor Meluzzi, di cui parleremo più tardi. Ovviamente tutto questo è stato cancellato sempre che si parli di italiani, perché per gli stranieri è possibile assembrarsi, circolare indisturbati nella pressoché totale impunità, come abbiamo visto, come vi segnaliamo tutti i giorni nelle notizie di cronaca, sempre sul nostro sito. È successo ad esempio che 3 cittadini di un piccolo comune in provincia di Foggia, che è San Paolo di Civitate, si erano recati davanti all'obitorio del cimitero per dare un ultimo saluto al fratello morto improvvisamente il giorno di Pasqua. E i carabinieri solerti locali gli hanno multati per una totale di quasi 900 euro. I tre sono familiari di questo Salvatore Antonelli, che è il defunto, stroncato da un arresto cardiaco durante la festività pasquale. Tra l'altro un uomo molto conosciuto, amato nel piccolo paese perché era presidente della locale società di calcio. E appunto uno dei fratelli ha scritto molto polemicamente su Facebook: ringrazio i carabinieri di San Paolo di Civitate per il modo in cui hanno sanzionato la mia famiglia di 840 euro nel momento del dolore più forte. Il tempo di mettermi qualcosa addosso e sono andato a San Paolo, lì ci hanno quando è morto il fratello, lì ci hanno riferito che la salma era stata trasportata all'obitorio del cimitero. Sergio, uno dei fratelli, è arrivato prima di tutti. Quando è arrivato Michele, l'altro nostro fratello da Ortona, c'erano i carabinieri. Gli hanno chiesto i documenti senza nemmeno capire cosa fosse successo. Lo hanno identificato, hanno detto che era la Prassi, hanno multato lui, me e Sergio. Quindi la Prassi è fare della violenza psicologica a tre persone che sono devastate dal lutto di un fratello, chiedere dei soldi perché avevano fatto la cosa più naturale e sacra del mondo, cioè andare a vedere il proprio fratello morto e dargli il giusto addio. Sono fatti che purtroppo stanno succedendo sempre con maggior frequenza e ci fa molto male pensare che poi queste stesse persone, questi stessi tutori dell'ordine poi siano così di manica larga invece con chi italiano magari non è, perché tanto loro dicono è inutile che li multiamo perché tanto loro non pagano la multa oppure chiamano i loro amici, ci arrivano in 20 o in 30, ecco, è giusto, e quindi noi italiani siamo più stronzi, siamo i più coglioni che invece ci facciamo vessare. Che cosa ci state suggerendo che dovremmo fare come gli extracomunitari? Ovviamente non lo facciamo perché siamo delle persone civili, perché viviamo in Italia, siamo italiani e siamo delle persone civili, non veniamo dall'Africa subsahariana e pensiamo che possiamo fare il bello e il cattivo tempo, però questo atteggiamento è increscioso. Un'altra delle notizie che volevo commentare con voi riguardava sempre invece un articolo del Corriere che è uscito stamattina. Coronavirus, da gennaio c'è un piano segreto, troppo drammatico per dirlo, titola il Corriere, cioè dal Ministero della Salute è uscito a gennaio un piano nazionale di emergenza per contrastare il coronavirus. Ah sì? In quelle pagine sono scritti gli orientamenti programmatici che hanno ispirato le scelte del governo. Quindi già da gennaio c'era un piano nazionale di emergenza di cui nessuno sapeva nulla. Il documento contiene tre scenari per l'Italia, uno dei quali è troppo drammatico per essere divulgato senza scatenare il panico tra i cittadini. Per questo il piano è stato segretato. Continua il Corriere dicendo: se la più fosca delle previsioni non si è realizzata, è perché il governo ha scelto, anche se gradualmente, di chiudere i battenti del paese e imporre il distanziamento sociale. Come a dire, c'erano tre piani, tre fantomatici piani. Noi abbiamo scelto il migliore e anche se adesso si sta una merda, comunque era la migliore delle, come si dice, la migliore delle previsioni possibili e non vi diciamo quale sarebbe stata la peggiore. E non ve la diciamo e ve la teniamo segreta perché siete troppo sensibili per poterla reggere. Non c'è stato nessun vuoto decisionale, ha risposto Andrea Urbani, che è il direttore generale della programmazione sanitaria. Già dal 20 gennaio avevamo pronto un piano segretato e quel piano abbiamo seguito, riconferma. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio. Cioè, vallo a dire ai bergamaschi che non ha, la linea è stata non spaventare la popolazione, vallo a dire alle 6.000 e rotte persone che sono morte e che moriranno ancora, perché comunque non è finita. Perché allora, infatti, dice la Lombardia è stata aggredita dal virus con tanta violenza, qua arriva la supercazzola, si può sempre fare di meglio, ma siamo stati investiti da uno tsunami che ha colpito l'Italia come primo paese in Europa. Ai lombardi, quindi, la risposta del governo è si può sempre fare di meglio. Le chiusure sono state tardive, chiede il Corriere. Con il senno di poi sarebbe stato meglio un lockdown immediato, riconosce Urbani. Ma allora c'erano solo i due cittadini cinesi e deciso di assumere scelte proporzionate. No, allora c'erano solo i due cittadini cinesi e voi avevate più paura di risultare razzisti che di far precipitare l'Italia in un baratro sanitario ed economico. Attenzione però, dice Urbani. Come ha certificato l'Imperial College, se il governo non avesse adottato le zone rosse e le altre misure di contenimento, l'Italia avrebbe avuto tra i 600.000 e gli 800.000 morti. E meno male che l'ha fatto, e comunque l'ha fatto comunque in ritardo. Dopo che alcune zone, come ad esempio la Bergamasca, non vorrei ritornare sempre sull'argomento perché poi io sono di Bergamo, dicono sei di parte, sì, sono di parte e sinceramente non me ne frega niente, che comunque appunto in Val Seriana la zona rossa non è stata fatta e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non dire se il governo non avesse adottato le zone rosse. Alcune zone hanno dovuto implorare in ginocchio il governo di adottare le zone rosse. Ritornando appunto ai 600.000 e agli 800.000 morti, sono, come dice il Corriere, cifre impressionanti, insostenibili con qualunque sistema sanitario nazionale. Ed è questa tragica previsione che a gennaio ha convinto il ministro Roberto Speranza e il comitato tecnico scientifico a non divulgare il documento, mettendo però in campo una task force contro il virus. Alla luce di queste pagine si spiega anche la circolare che la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria inviò il 5 gennaio a Regioni e Ministeri. Oggetto: polmonite da eziologia sconosciuta Cina. Notate sempre come poi il governo decide di non divulgare il documento per non spaventare i cittadini, perché noi comunque siamo, per loro siamo dei ragazzini, siamo dei minus sabens, siamo delle persone a cui fare pat pat sulla testa e dire come si fate quello che, di, che, dite, che diciamo noi oppure morirete, o intanto state lì carini in casa. In quelle due pagine, appunto quelle oggetto polmonite da eziologia sconosciuta Cina, firmati dal direttore dell'ufficio di prevenzione, Francesco Maraglino, si riportano i sintomi clinici dei primi 44 casi di Wuhan il 5 gennaio. Febbre, difficoltà respiratorie e lesioni invasive in entrambi i polmoni. La circolare si conclude con le raccomandazioni dell'OMS che oggi suonano drammaticamente stonate. L'OMS raccomanda di evitare qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con la Cina in base alle informazioni attualmente disponibili su questo evento. E poi la gente si chiede, anzi la gente è indignata perché Trump e il Giappone hanno tagliato i finanziamenti all'OMS. All'inizio siamo stati sbeffeggiati, ricordo Urbana, poi ci sono venuti tutti dietro, anche Francia e Gran Bretagna. No, all'inizio eravate voi che sbeffeggiavate regioni come la Lombardia e come il Veneto che chiedevano della quarantena e chiedevano di chiudere. Quindi in realtà potete fare poco le vittime. Quanto al ritardo nell'acquisto dei ventilatori per i casi più gravi, al Ministero della Salute si giustificano ricordando che comprare le strumentazioni spetta alle regioni, eccolo qui altro scaricabarile, e il governo centrale in 25 giorni ha raddoppiato le terapie intensive, da 5.179 a 9.200 posti letto. Adesso che la curva dei contagi scende, gli sforzi del Ministero sono concentrati sul rischio di una seconda ondata. A fine mese sarà appunto pronto un decreto che conterrà la strategia per potenziare la risposta ospedaliera, bla 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 bla, insomma qua altre incensate. Insomma, comprare le strumentazioni spettava alle regioni. Un bello scaricabarile, poi si aspettano anche che siccome hanno raddoppiato le terapie intensive, dopo aver tagliato la sanità, gli diamo, non so, una medaglia, un riconoscimento. Vabbè. Adesso facciamo un'altra breve pausa musicale e ci ascoltiamo i Doors con Armageddon Party, che è anche un titolo abbastanza in tema. Rieccoci qua, negli ultimi 10 minuti di trasmissione di rassegna stampa del primato nazionale. Prima di ripassare un attimo alle notizie, vi ricordo che il primato nazionale, un mensile, trovate ancora in edicola il numero di aprile. Ovviamente vi invitiamo ad andarlo ad acquistare e di approfittare anche della riapertura delle librerie, se potete, per acquistare appunto i titoli di Altaforte. Ad esempio, c'è un libro che secondo me andrebbe assolutamente acquistato, e si chiama La guerra dell'energia, di Gian Piero Gioime, ed è un saggio sull'ambiente e l'energia scritto da un tecnico e disposta, diciamo, alla moda della rinuncia in assenza di preamboli, di soluzioni, di vie di fuga. Quindi una fotografia scattata da chissà cosa cercare per interpretare i fenomeni geopolitici che interessano il mondo al di là della mera rappresentazione, diciamo, mediatica, cioè al di là della visione gretina dell'ambientalismo. Infatti il titolo è La guerra dell'energia, tutto ciò che Greta Thunberg non ti racconterà. Io l'ho ordinato e penso che dovreste farlo anche voi, insomma. Poi per quanto riguarda il primato nazionale cartaceo, è in lavorazione il numero di maggio e appunto vi consiglio di andare a breve, insomma, nelle edicole quando uscirà, perché ci sono delle novità molto, molto golose, insomma. Passiamo a una notizia, diciamo, scientifica, che è uscita ieri verso sera, quindi possiamo riprenderla benissimo. Il coronavirus si rifugia nei testicoli, ecco perché muoiono più uomini. Il nuovo studio degli Stati Uniti, una cosa che fa già abbastanza ridere di per sé, perché, cioè, non fa ridere il fatto che mieta più vittime tra gli uomini, ovviamente, ma il fatto che questa cosa farà letteralmente esplodere il cervello a tutti coloro che seguono, che supportano, diciamo, la teoria gender, cioè che il sesso di appartenenza è un costrutto sociale. Ecco, diciamo che il coronavirus, tra i tanti danni che ha fatto anche però una gran cosa, ha provocato anche una gran cosa, che è stata quella di azzerare praticamente il dibattito sul gender, quando appunto è stato ormai chiaro a tutti, penso anche a loro, ma no, in realtà no, non credo, perché comunque questi vivono in una, come si dice, in un perenne trip da LSD. Per quanto riguarda appunto la percezione della sessualità, però insomma, ecco, questo quelle co tra appunto le cose positive che possiamo annoverare, e che ha gli effetti positivi del coronavirus, è appunto che ha azzerato il gender. Esistono solo le donne, esistono solo gli uomini, e purtroppo è stato calcolato diciamo, i dati, i numeri sono abbastanza chiari, che purtroppo muoiono più uomini rispetto alle donne. E questa ricerca dice che la ragione andrebbe ricercata appunto nelle gonadi maschili. È una teoria che è stata messa sul tavolo da uno studio condotto da un'università americana e una indiana, per cui nelle gonadi maschili costituirebbe una sorta di nascondiglio in cui il Covid troverebbe rifugio, perché appunto potrebbe legarsi ad una proteina, un recettore a cui il coronavirus si lega, e questa proteina non è presente nelle gonadi femminili, cioè nelle ovaie. Studi condotti in tutto il mondo, scrivono appunto i quattro medici autori della ricerca, hanno ripetutamente dimostrato un'incidenza maggiore, una severità più grave della malattia negli uomini rispetto alle donne. Gli individui di sesso maschile impiegano te più tempo a liberarsi dal virus, e questo spiegherebbe la maggior gravità dei casi per loro. Questo lo confermano le morti di Cina, Corea del Sud, Italia, Gran Bretagna, Spagna e Stati Uniti, cioè i paesi in cui il virus ha colpito più duramente, cioè dove i decessi maschili sono spesso più del doppio di quelli femminili. Fin qui potrebbe essere uno degli studi, uno dei tanti studi che sono stati fatti in questo periodo. A quel questo punto però arriva la professoressa Katherine Sandberg della Georgetown University, che bella bella arriva al Washington Post e dice che questa scoperta apre a molti altri quesiti. Uno su tutti, se il Covid-19 si lega nei testicoli, è possibile la trasmissione del virus per via sessuale? E lei non lo esclude. Dovrà essere preso in considerazione che il virus possa essere secreto nel liquido seminale. E ha spiegato appunto la dottoressa. Vedo appunto brividi di paura, proprio che percorrono tutti gli ascoltatori e i lettori. Scusate, qua era arrivata la canzone successiva. Dicevo, vedo proprio i brividi di paura che percorrono tutti gli ascoltatori e i lettori. Ovviamente questa è una teoria, però ne faranno appunto oggetto di studio. Io niente, ve la mettevo qui come curiosità e anche per farvela fare un po' sotto, insomma. Poi concludiamo con questa notizia data dall'ottimo Adolfo Spezzaferro su Mess, la trappola è pronta, Renzi, Conti dirà sì e i grillini se ne faranno una ragione. È tutto pronto, scrive Adolfo, mentre nella maggioranza giallo-fucsia c'è chi come Renzi assicura che alla fine Conti al Consiglio europeo accetterà di ricorrere al famigerato fondo salva stati, al mostruoso fondo salva stati che ci sta facendo tremare in questo periodo e che i grillini di questo se ne faranno una ragione, visto che tanto, giustamente dice Renzi, e non gli si può dare torto, hanno cambiato idea su tutto. Su Repubblica arriva l'intervista al vicepresidente della Commissione UE, Frans Timmermans, che dice che sottolinea come i soldi del MES messi sul tavolo senza condizioni possono essere utili e l'Italia li dovrebbe assolutamente accettare per aiutare i veri eroi di questa crisi, la butta sull'emotivo. Dottori e infermieri, non usarli sarebbe un vero peccato. Dal canto suo, Timmermans fa presente anche che le resistenze da parte diciamo, dei falchi del nord a stanziare i fondi UE commisurate alla gravità dell'emergenza vanno superate. La solidarietà è interesse anche dell'Olanda, assicura Repubblica, perché se lasciamo cadere un partner sotto il peso della crisi, cadremo tutti. Spero che lo capiscano anche il governo Rutte e il ministro Hoekstra. Insomma, è pronto il terreno, Conte potrebbe dire di sì al MES strappando una promessa su qualcosa di più un domani, perché nessuno lascia a terra uno Stato membro, come ha detto l'olandese. Certo, ma al di là delle belle parole resterà il fatto che alla fine Conte farà votare il Parlamento sull'accesso al fondo salva stati, conclude Spezzaferro, con tutto quello che comporta per la nostra economia, destinata a ritrovarsi la troica in casa con il rischio di fare la fine della Grecia. Renzi incalza, dice il Presidente del Consiglio non dirà di no al MES. E dice, possiamo permetterci in queste condizioni di dire che non vogliamo questi 37 miliardi? I grillini se ne faranno una ragione. L'ex Premier ovviamente fa riferimento ai soldi del cosiddetto MES Lite, che sarebbero destinati alle spese medico-sanitarie. Il Premier non deve preoccuparsi delle dichiarazioni di un di Battista o di un sovranista a caso, perché quello che viene fuori dall'UE è già un successo. Insomma, è tutto grasso che cola, dice Renzi. Tanto siamo dei poveracci, siamo con le pezze al culo. Conte non stia dietro i 5 sovranisti rimasti nei 5 Stelle, ci occorrono quei 37 miliardi. Ovviamente ci sono sul fronte delle opposizioni Lega e Fratelli d'Italia che sono contrari, perché ovviamente le condizionalità prima o poi scatterebbero e non è un'opzione, scatterebbero davvero e per ripagare i debiti l'Italia rischierebbe la bancarotta. Mentre invece Forza Italia, abbiamo già visto che è favorevole, auspica che Conte accetti l'offerta. Addirittura nella sinistra c'è Fassina che dice il MES è una trappola ben congegnata, addirittura a sinistra qualcuno solleva delle perplessità. L'obiettivo è riportarci allo scenario dal 2011 e spingerci a sottoscrivere un accordo per noi letale. Lancia appunto l'allarme l'esponente di Liberi Uguali. Ci diranno che il tuo debito non è sostenibile e che devi obbedire alla Troica e ristrutturarlo. Invece di far intervenire la BCE, l'Eurogruppo ora usa questa emergenza per mettere sotto controllo i paesi del Sud Europa. Bene, mancano pochi minuti. Io direi che il tempo a nostra disposizione è finito. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo come ogni giorno, dalle 8 alle 9 e mezza c'è Simone Di Stefano, per la rassegna stampa del mattino, in cui parlerà anche con, converserà anche con la gente da casa, che gli potrà scrivere su Telegram. E poi dalle 13 alle 14 siamo sempre noi della redazione del Primato, da lunedì fino a sabato. Vi ringrazio per essere stati con noi e buona giornata. A domani.
help, no help from you. Sound of the drums beating my heart, the thunder of guns tore me apart. You've been thunderstruck. Too kind, you've been thunderstruck.